Eccoci qua, sono le 8 e 18 minuti, come nelle puntate più riuscite di Caramba che sorpresa, lo possiamo dire anche noi. Il professor Andrea Di Stefano è qui. Buongiorno professore, bentornato. Buon 2014, anche se abbiamo fatto tutta quella quella pantomima il primo dell'anno.
Beh, pantomima, però abbiamo lavorato, no?
Era registrata, cioè adesso...
vabbè, ho capito, però
La vedo bene.
Alcune le abbiamo azzeccate, no?
Ah, non mi ricordo francamente neanche più.
Ho capito.
Che cosa abbiamo detto? Mi ricordo che facevamo 5, 4, 3, quella roba lì. E poi che faceva il DJ? Dei contenuti proprio nebbia assoluta.
Ah, che bello, benissimo.
Sai che però la vedo proprio bene?
Sì.
La vedo in forma.
Mi fa piacere.
Un filo più vitale di Sharon, la vedo.
Grazie, grazie.
Prego,
grazie.
Si figuri. Senta, professore, immagino che anche lei abbia divorato questa mattina immediatamente l'intervistona che Ezio Mauro ha fatto a Marchionne. Marchionne che racconta il suo futuro della Fiat, e quindi le chiedo subito il commento a caldo.
Mi sembra che il giocatore di poker abbia, come dire, fatto fuori il tavolo anche con Ezio Mauro. Nel senso...
Che senso?
Nel senso che racconta un'enorme quantità di balle e non risponde nel merito delle cose più rilevanti.
Beh, insomma, un po' di robe di sostanza le dice, per esempio che la Fiat uscirà sostanzialmente dai mercati medio-alti, rimarrà...
Sì, appunto, che... l'avevamo già capito, visto il crollo delle vendite sui segmenti tradizionali, i cosiddetti mass market, come li chiama Marchionne, che la Fiat ormai non fosse più... l'azienda che produceva l'utilitaria per la popolazione italiana, ormai si era capito. Risulta piuttosto complicato e difficile immaginare che Fiat, non Chrysler, che Fiat possa essere un'azienda che lavora su un mercato di nicchia di qualità, se non forse con qualche modello Alfa Romeo, in un mercato dell'auto europea che sta cambiando in modo assolutamente profondissimo, anche nell'utilizzo proprio delle macchine.
Ma peraltro mi sembra che non la citi proprio l'Europa, parla di Stati Uniti, Messico, Canada e di orizzonti, Hong Kong a un certo punto.
Beh sì, ma... Hong Kong perché giochicchia sulla questione finanziaria, ma alla fine si capisce chiaramente che Marchionne dice, questa è l'unica cosa chiara, che tornerà a quotarsi a Wall Street per reperire le risorse finanziarie. È piuttosto elusivo sulla questione del debito, che giustamente Mauro fa notare, come hanno fatto tutti i grandi quotidiani internazionali, è molto elevato, 14 miliardi di euro, 4 volte le capacità di produzione di profitto di EBITDA del gruppo Fiat Chrysler. Però l'impressione netta è che sia in una fase di transizione. Io continuo a pensare che il prossimo passo di Marchionne è quello di un ennesimo accordo fusione, perché lo stesso Marchionne, questa forse è l'unica domanda che manca nell'intervista, lo stesso Marchionne all'inizio del suo mandato come amministratore delegato della Fiat aveva detto: alla fine non resteremo più di 6. Adesso sono 11.
Sta parlando degli operai della Fiat?
No, dei gruppi automobilistici a livello mondiale. Oggi sono circa 10 i gruppi che pesano, che si contano, e quindi è evidente che in questa dinamica che sta rivoluzionando completamente il mondo automotive non sono finite le fusioni, e soprattutto non sono finiti quelli che ci rimetteranno le penne.
Magari Marchionne è veramente un sognatore, si fonde con la NASA e andremo su Marte con un aritmo. Pensi che meraviglia?
Sì, la vedo un po' dura comunque.
Senta, le dico due impressioni che ho avuto io leggendo quell'intervista. La prima è che la sede del gruppo non sarà più a Torino.
Beh,
non lo dice,
evidente,
ma si
sì,
capisce
sì,
chiaramente. Sì.
E devo dire che su questa è una polemica, francamente, da paesello provinciale.
Lo dice anche lui, è un dato simbolico emotivo, così
esatto.
Lo chiama. La seconda, invece, più interessante, se poi c'è del fondamento, da come racconta il futuro della Fiat, sembra che abbia un po' una visione simile a quella di Oscar Farinetti di Italy, cioè puntiamo sul brand della qualità del prodotto italiano, mercato del lusso, mercato globale, quella roba lì. Ecco.
Sì, sì, ma da questo punto di vista ci sta, cioè si capisce qual è la logica. il grado di utilizzo degli impianti, la incapacità di fare grossi investimenti in ricerca e sviluppo per motivi di indebitamento, e perché comunque quando anche investi in ricerca e sviluppo la Fiat perde lo stesso se sta nel mercato mass market, è evidente che la strategia di Marchionne è ridurre le auto prodotte e puntare su mercati, lo dice chiaramente, no? Su macchine che danno margini maggiori, di qualità più alta, di un segmento più alto. Il problema è che quel segmento più alto è molto affollato. Tanto per capirci, significa che questa Fiat Chrysler deve fare i conti, anche se si chiama Alfa Romeo come marchio, con BMW, Mercedes, la nuova Tesla, che è l'auto, la supercar elettrica che sta per essere lanciata sul mercato europeo, cioè
Car2Go.
E poi esattamente con l'altro modello di utilizzo, che non è più il possesso dell'auto, ma è la super micro utilitaria in car sharing come Car2Go, che guarda caso è un modello che arriva dalla casa, dalla Mercedes.
Che bello, stiamo facendo una di quelle conversazioni che si potrebbero fare a tutto motori, sai, quelle trasmissioni su Telenova.
No, io non so niente di
ma nemmeno
macchina,
io,
sai,
infatti piace.
Però dal punto di vista invece del sistema industriale forse qualcosina c'è da dire su questo. Quindi il dubbio è che mentre Italy o comunque il modello dell'eccellenza agroalimentare è fortemente radicato su una tradizione italiana, il modello dell'auto di lusso, tolto appunto Alfa Romeo, e questo va bene se lui recupera il marchio Alfa Romeo, non è certo se andiamo in giro per l'Europa a dire comprate una macchina di alta qualità di lusso, tutti pensano ovviamente alle macchine tedesche.
Ancora due domande sull'automobile. La prima: mi si è infradiciato il sedile posteriore, non ho capito come. Devo attendere aprile, maggio per asciugarlo, oppure lei sa come si fa?
No, non lo so come si fa.
Perfetto.
Però non credo che tu possa attendere aprile, maggio, perché poi c'è la puzza di cane bagnato in macchina.
Sì, no, più che altro è aroma di cantina profonda. Ma detto questo, su Fiat continua a pesare la spada di Damocle del downgrade. Moody's ha detto: potremmo declassare, a quel punto la declasseranno a Burago. Lei ce l'aveva le macchinine della Burago da piccolo?
No, non ce l'avevo, però ho capito il declassamento di cui parli, e teniamo conto che stiamo già parlando di fatto di una situazione in cui i titoli obbligazionari Fiat sono considerati junk bond, cioè titolo di spazzatura. Viene a favore di Marchionne un dato di fatto: l'eccesso di liquidità sui mercati e la capacità in questo momento di emettere obbligazioni anche con rating negativi come quelli di Fiat potrebbe facilitare l'eventuale scelta di emissioni. Marchionne nell'intervista parla apertamente della possibilità di un convertendo poi dice non vuole, no, ma lasci stare le cifre eccetera, ma un convertendo da 1,5 miliardi sembra alle porte.
Cos'è un convertendo?
Un'emissione obbligazionaria che si può convertire in azioni Fiat successivamente.
Boh, non ci ho capito niente lo stesso, ma ci credo. Ma veramente non c'aveva le macchinine?
No, quelle Burago no.
Ah beh, però le macchinine ce l'aveva.
Non mi ricordo.
Ma come non si ricorda?
No, non mi ricordo.
Cosa c'era? La mini Fiom fatta dalla Policy le regalavano?
No, avevo gli scacchi.
Gli scacchi? Cosa c'è? Brum con gli scacchi?
No.
Con l'alfiere?
Scacchi e dama. Quelle robe un po' fanè.
Va bene. Gli scacchi e la dama. Senta, professore, invece, parliamo di Europa, perché ha parlato anche Mario Draghi, c'è stato il super vertice. Siamo sempre nel pantano della crisi, e soprattutto al di là del pantano della crisi adesso un nuovo spettro si aggira per l'Europa, e di uno spettro importante, perché è quello della deflazione. Allora, non so cosa sia la deflazione, ho capito che sono cazzi se c'è la deflazione.
No, la deflazione è molto semplice: è quando la discesa dei prezzi non è dovuta a un contenimento dei rischi appunto inflattivi, ma a una tale caduta dell'economia, dei consumi, della domanda, che i prezzi scendono perché c'è la crisi nera. E quindi da questo punto di vista la deflazione è sempre stata considerata, appunto, come dinamica economica una delle più pericolose, cioè tu hai una discesa dei prezzi dovuta dal blocco della domanda e quindi da una dinamica recessiva, che è quello che è esattamente accaduto nella seconda parte in tutto il 2013, soprattutto nei paesi più in difficoltà, quindi Italia, Spagna, Portogallo, Grecia.
Dicono che il rischio è quello della sindrome giapponese di qualche anno fa, dove improvvisamente si è entropizzato tutto.
Si è entropizzato tutto, si è rimasti sempre su livelli molto bassi dell'economia. Il Giappone è stato in deflazione, cioè in una situazione sostanzialmente di paralisi del sistema economico per più di 10 anni. È stato portato fuori dalla deflazione recentemente con l'ennesima operazione simile a quella della Federal Reserve, cioè stampando moneta, quando il nuovo primo ministro giapponese e il nuovo governatore della Banca del Giappone hanno annunciato che erano pronti a stampare yen pari al 40% del PIL del Giappone nell'arco dei prossimi anni.
Dopodiché i tedeschi non vogliono l'inflazione, non va bene la deflazione, cos'è che dobbiamo auspicare? La nonflazione esiste?
No, dobbiamo auspicare una ripresa dell'ascesa dei prezzi in una inflazione che, come dice Draghi, se si realizza c'è ampio margine rispetto ai tassi programmati, che erano del 2% addirittura, quelli della BCE. Oggi l'inflazione in molti paesi europei è la metà di quello che stima la BCE, e questo è uno dei rischi appunto che vengono evocati, credo giustamente, Draghi, di fronte ai tanti che dicono ormai è finita la crisi eccetera eccetera. Ha richiamato invece il fatto che molte condizioni di difficoltà nell'area euro rimangono e sono altamente rischiose.
Mentre andava in scena il vertice europeo, c'era anche in atto un confronto tra Germania e Stati Uniti su come proseguire il vecchio confronto tra austerità e ripresa. Ripartiremo da qui e ripartiremo anche dai titoli sovrani dei paesi dei PIGS, che sono diventati particolare ghiottoneria in questo momento sui mercati, e poi ci spiegherà perché tra poco, dopo il GR, il giornale di Augusta, seconda parte. Le 8:39 minuti con Isn't She Lovely, Stevie Wonder, comincia la seconda parte del giorno delle locuste. Visto che parlavamo di macchine, lo sa qual è la macchina più venduta al mondo?
No, sinceramente.
La Toyota Corolla, 1.080.000 esemplari.
Però.
C'è il classificone oggi sul Corriere. No, vedevo che nelle prime 10 auto più vendute al mondo ce ne sono solamente due prodotte in Europa, la settima e la decima, e sono tutte e due Volkswagen, la Golf e la Polo.
Chissà come mai.
Le altre tutte americane e tutte quante asiatiche. Ci stavamo dimenticando una cosa fondamentale.
Sì.
In questi giorni ci sono le sfilate a Firenze di Pitti Uomo, e quindi vi dobbiamo segnalare che torna la moda di valori con Pitti Andrea, che andrà in scena nei prossimi giorni. Le sfilate saranno animate dal DJ cantabrico Rodrigo Zompo Zompo, il primo DJ a chilometro zero, nel senso che non ha mai suonato un disco fuori da casa sua perché nessuno lo ha mai voluto, ma è stato scovato per l'occasione proprio dal professor Di Stefano. Verrà presentata a Pitti Andrea la nuova collezione delle cravatte del prof. Ci sarà innanzitutto la cravatta in crusca zebrata di un giovane stilista che attraverso il papillon dice no alla dittatura degli OGM, e poi il pezzo forte, la cravatta in ghisa purissima che omaggia la tradizione operaia della metallurgia. Pesa 100 kg e va indossata quando si cerca la ciabatta sotto il divano, perché induce il piegamento involontario. Un genio quello che ha invitato stavolta. Tu la metti su 100 kg, pom, sei già sotto a cercare la ciabatta. È mai stata una sfilata?
No.
L'unica cosa che vuol vedere sfilare lei è il cadavere del capitalismo.
No, però non sono mai stato...
Però incuriosito dal fenomeno, almeno.
Incuriosito, sì.
Mezza pulsione per una modella ce l'avrà avuta anche lei.
Sì, può essere. Ah. Può essere capitato.
Ma chi, la Lollo Brigida?
Ma no, dai.
La Lucia Bosè?
Ma no, ma per favore, non lo so.
Una bella tedescona come la Schiffer?
No.
Non sa chi sia.
No, ma non la Schiffer.
A lei piace, le modelle piacciono quando vomitano per non prendere peso.
Ma no, dai, per favore.
Ma no, come fatto simbolico di rigetto.
Ma no, dai, simbolico. Sembra pessimo.
Vabbè, parliamo di Jack Lew, il segretario al tesoro americano?
Parliamo del segretario al tesoro americano.
Che in gita.
Che è più che in gita, è volato su missione di Obama in Europa per l'ennesimo tentativo che a breve sortirà poco di convincere Berlino a ridurre le politiche o comunque a rivedere le attuali politiche economiche. Il messaggio è stato molto chiaro al collega tedesco Wolfgang Schauble: riducete il surplus commerciale, perché il surplus commerciale può essere un problema non solo per voi ma per l'intera economia mondiale. Di cosa stiamo parlando? Del fatto che a novembre, l'ultimo dato disponibile, il surplus commerciale, cioè quanto i tedeschi vendono all'estero in più rispetto a quanto importano, è salito a 17,8 miliardi di euro, con un calo delle importazioni dell'1,1%. La risposta di Schauble scontata, non poteva essere diversamente, al collega americano è: state attenti alla liquidità facile, all'eccesso di liquidità, che però sembra un po', come dire, un'arma spuntata, perché saranno anche attenti alla liquidità facile, ma l'andamento del PIL statunitense l'ultimo trimestre ha dimostrato che la strategia messa in campo dalla Fed e da Obama, almeno per quello che riguarda l'andamento del PIL, ma anche per una parte delle ricadute occupazionali, è stata molto migliore delle politiche di austerity sostenute da Berlino.
Sì, i dati dicevano che sta proprio crollato il deficit commerciale americano, raffica di rialzi delle stime sul PIL nell'ultimo trimestre. Si punta a un più 3%, che cresce l'export, cala l'import energetico a causa del boom del suo amato shale gas, e il passivo con l'estero non è mai stato così basso. In realtà non è stato esattamente, da quello che ho potuto capire, un confronto tra gentiluomini. Si sono guardati in cagnesco, se ne sono dette di ogni anche in conferenza stampa l'americano.
Beh, da questo punto di vista devo dire preferisco questi confronti schietti e abbastanza espliciti, piuttosto che le finte strette di mano e i sorrisi che poi nascondono appunto delle differenze di posizione. In questo momento vedo la possibilità di un asse abbastanza importante tra, per esempio, Parigi e gli Stati Uniti per contenere lo strapotere di Berlino, in particolare sulle politiche monetarie che hanno finora strozzato il sistema economico europeo.
Senta, ci spieghi una cosa, ci spieghi tutta questa grande voglia di Irlanda e in particolare di titoli sovrani irlandesi? Allora, l'Irlanda paga sui suoi titoli di Stato decennali gli stessi tassi di interesse del 2006, che è il 3,3%, però nel 2006 il PIL irlandese cresceva del 5,5%, la disoccupazione era al 4,5%, che sono condizioni economiche lontanissime da quelle attuali. Nel 2013 il PIL in Irlanda è sceso dello 0,5%, la disoccupazione è al 12,3%. Come funziona?
Funziona che da questo punto di vista bisognerebbe appunto spiegarlo a Schauble, che dice che c'è un eccesso di liquidità, e forse un eccesso di liquidità e di investimenti facili c'è proprio in Europa. La prima emissione reale dell'Irlanda ritornata sui mercati ha avuto dei risultati clamorosi e nettamente in controtendenza rispetto a quello che si poteva immaginare, perché la domanda è stata più di 3,5 volte l'offerta, i tassi sono stati quasi un punto inferiore a quelli che pagheremmo l'Italia in questo momento su un'emissione di BTP decennali come quella irlandese, a conferma appunto che c'è un'enorme massa di liquidità circolante anche in Europa, e che l'Irlanda, grazie all'operazione di risanamento, sarebbe tornata ad essere un paese senza rischi. Io non ci credo a questo, perché Tigre Celtica era una tigre sottoposta a vere e proprie sferzate di bolle continue, e infatti i numeri che tu hai dato sono abbastanza significativi, ma manca nei numeri a cui tu hai fatto cenno il fatto che l'Irlanda in questo momento è un paese fortemente indebitato, superato il 100% del PIL, proprio per salvarsi dalla crisi, e quindi anche sul mercato si deve rifinanziare in modo molto consistente.
Sa perché mancava questo numero?
Sì.
Perché non c'era scritto sul Sole 24 Ore, non ne sapevo uno di quei numeri lì, c'era scritti lì, ho letto quelli che c'erano.
Certo, hai ragione.
Senta, a proposito di PIGS, invece ci siamo arrivati, la Grecia ha preso le redini della presidenza semestrale dell'Unione Europea, e Venizelos con orgoglio ha rivendicato che i loro conti sono meglio di quelli di Singapore, ha detto siamo salvi, filo più poveri.
Ma un filo parecchio più poveri, devo dire che Venizelos su questo, almeno sulle parole, è stato molto esplicito, ha ribadito che le scelte della Troica sono state sbagliate, almeno quelle, soprattutto quelle iniziali, che la Grecia è stata massacrata da quello che è accaduto per effetto appunto delle scelte della Troica, che oggi la povertà in Grecia sta raggiungendo quasi il 35% della popolazione, e questo si incrocia con l'attacco che sta avvenendo fuori a livello europeo anche in vista delle elezioni, perché per esempio il presidente dei socialisti del gruppo socialista europeo ha chiesto che la Grecia utilizzi la presidenza per abolire la Troica, quindi addirittura per un'operazione di cambiamento molto profondo delle politiche che vengono fatte in questo momento a livello europeo e che vedono nel Fondo Monetario Internazionale, nell'Unione Europea e nella BCE una sorta di super commissariamento di tutti i PIGS e di tutti i paesi che sono in difficoltà. Non credo che la presidenza greca si potrà caratterizzare per qualche atto sconvolgente, perché le regole comunitarie impediscono colpi di testa quando ci sono le presidenze di turno, ma indubbiamente saranno sei mesi.
Il protocollo impedisce di ballare il sirtacchi sul tavolo quando si riuniscono.
Il protocollo impedisce di ballare il sirtacchi sicuramente, però ecco, saranno sei mesi in cui il dibattito sarà molto acceso, anche perché le elezioni europee, con le elezioni europee alle porte, i timori su un successo degli anti-europeisti e degli anti-euro potrebbe produrre qualche allentamento nelle politiche dell'Unione Europea sull'austerity spinta.
Quando hanno finito i greci, arriviamo noi? È il nostro turno?
È il nostro turno, certo.
Però,
è il nostro turno, la presidenza greca poi passa nelle mani dell'Italia, come è noto abbiamo un semestre di presidenza italiano nel secondo semestre di quest'anno, esattamente.
E fuggiamo con la presidenza, andiamo ai Caraibi,
non
portandoci
credo.
Via tutta quanta la presidenza.
No, non credo, credo che da questo punto di vista la Germania si stia preparando con un fuoco di sbarramento, perché è evidente che pensa che la presidenza greca e quella italiana siano due presidenze che vogliono rimettere in discussione una parte delle politiche fino ad ora impostate.
Incollano le sbarre del telepass al Brennero per non farci arrivare.
Esatto, ma la situazione è una situazione però di alto rischio di impasse, perché ricordiamolo, si vota per il Parlamento europeo e poi dopo, durante proprio il passaggio tra la presidenza greca e la presidenza italiana, c'è la nuova commissione. E quindi ci sarà la nomina del nuovo governo, diciamo, europeo, e di chi dovrà andare a sostituire Barroso, e da quanto risulta per esempio Martin Schulz aprirà la sua campagna elettorale per l'Europa, e lui punta alla presidenza proprio in Italia, ha scelto Roma come luogo dove lanciare la campagna elettorale.
Ecco, adesso ho avuto una reminiscenza improvvisa di Barroso e di Schulz, abbiamo parlato il primo dell'anno.
Bravissimo.
Come Highlander improvvisamente mi sono illuminato. Senta, mi sta un po' stretta Europa, parliamo della Cina, perché la Cina è alle prese con la regolamentazione dei suoi mercati, regolamentazione del sistema bancario ombra e anche tassa sulla transizione finanziaria contro la speculazione.
Sì, sono due notizie che sono uscite subito dopo Capodanno, che come sapete poi per la Cina non ha nessun valore, perché esiste.
Cuciono anche a Capodanno.
Cuciono anche il Capodanno nostro, tra l'altro non è il Capodanno cinese, è adesso a febbraio, insomma. Quindi due notizie molto importanti che sono arrivate da Pechino, cioè che l'autorità di controllo sul sistema finanziario sta facendo una grossa pressione sul governo cinese perché venga introdotta una tassa sulle transazioni finanziarie anche in Cina. L'obiettivo è bloccare gli effetti speculativi, questa enorme massa di liquidità e il surplus derivante per esempio dalla bilancia commerciale cinese. Sappiamo che circa ogni anno si realizza un surplus di intorno ai 100 miliardi di dollari, sta finendo in attività speculative finanziarie che stanno creando diversi rischi di bolla, e quindi l'autorità di controllo vorrebbe l'instaurazione in Cina di una tassa sulle transazioni finanziarie, che sarebbe secondo me un passo molto interessante e in parte molto innovativo. E di pari passo c'è una proposta per finalmente mettere mani al sistema bancario ombra, che è considerato una delle mine vaganti per l'economia mondiale, di cui abbiamo parlato più volte da questi microfoni sulle copertine di valori, del rischio bolla cinese e di quello che si nasconde sotto il silenzio e una scarsità di informazioni, di trasparenza sul sistema bancario del paese asiatico.
La Cina teme la bolla, ma non teme la schiuma. Infatti i cinesi si sono appena comprati il più antico birrificio inglese, hanno messo lì 600 milioni di sterline e si sono presi Ram Brewery, che è appunto l'opificio di birra più celebre, più tradizionale dell'Inghilterra. Vedevo che Wall Street sono tutti impazziti per una startup sui casinò online. Soros, Paulson, Cooperman ci hanno messo lì 500 milioni e hanno detto il futuro è lì nel casinò online. Non c'ha tutti i torti, effettivamente.
No, vabbè, ma sai, bisogna vederlo nell'ottica degli Stati Uniti, insomma, del fatto che, come noto, il gioco d'azzardo negli Stati Uniti è una delle attività più redditizie dal punto di vista complessivo, lo è anche in Italia, purtroppo, e quindi non meraviglia che in questo momento ci sia una caccia da parte dei cosiddetti venture capital al casino online e alle società connesse al casino online, che si incrocia con la bolla relativa al famoso Bitcoin, perché i pagamenti online sono strettamente connessi a questo sviluppo delle attività di transazione economiche, e questo ripone ancora di più un interrogativo sul tipo di regolamentazione fiscale che si potrebbe attuare. E forse il dibattito sulla web tax italiana non è poi così, è stato impostato male, ma non era del tutto sbagliato rispetto al problema che una parte dell'economia, anche di quella fisica, si è dematerializzata nella rete e sfugge alle vecchie logiche, per esempio banalmente, dell'IVA.
No, mi viene in mente che l'ultima volta che sono entrato in vita mia in un casinò avevo tipo...
Sei andato al casinò?
Sì, vabbè. Avevo tipo 17 anni, sono andato con un mio amico a Saint Vincent, lui c'era la casa lì, e a un certo punto sosteneva che la slot machine gli aveva ciulato i soldi, allora ha infilato dentro la mano nella bocca, perché diceva che si erano incastrati cercando di tirarli fuori da dentro, ed è rimasto incastrato dentro con la mano, anche chiamato i pompieri.
Che bello!
E ci ha mandato via.
Bellissima esperienza.
Lì è finita l'avventura col gioco d'azzardo. Senta, abbiamo ancora solamente 3 minuti e 30 e si ritorna a parlare di maxi inchieste negli Stati Uniti sui mutui subprime. 8 banche, anche europee, nel mirino delle autorità.
Sì, finalmente si prosegue, più che ritornare a parlare del tema relativo alle truffe sui subprime. Sotto indagine in questo momento ci sono, tanto per cambiare, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland e UBS. L'indagine è in corso da alcuni mesi ed è la prima indagine ad ampio raggio che prende in esame la vendita di bond negli anni successivi allo scoppio della crisi, quindi non è relativa alla prima fase, cioè alla fase iniziale dei subprime, ma stiamo parlando della seconda fase, forse quella più concitata, cioè quella connessa allo scoppio della bolla dei subprime e quindi all'inizio della crisi finanziaria, e potrebbe produrre ulteriori sviluppi oltre quella famosa prima multa da 13 miliardi che è già stata pagata da JP Morgan, sempre per un'inchiesta relativa ai mutui subprime, ma nella prima parte. Abbiamo già finito.
No, metto intanto sottofondo Jamiroquai, così entriamo in atmosfera PT Andrea con le scelte del DJ cantabrico Rodrigo Zompo. Abbiamo comunque quasi finito, 2 minuti.
Avevamo un sacco di roba ancora.
No, una ne avevamo?
No,
un sacco,
due. La bolla nordica.
Ma la bolla nordica mi ha detto, vabbè, lo dice Krug, ma no, io l'avevo detto prima.
Ma no, non l'ho detto così, ho detto che
stesso.
Ne avevamo parlato.
No,
però cioè, è assolutamente valida. Krugman ha scritto un editoriale, secondo me riassunto un po' malamente su Sole 24 Ore, perché non si capisce del tutto la sua posizione, dicendo che esiste un problema di bolla immobiliare e del debito nel nord Europa, in particolare in Svezia e Danimarca, e questa è quella che avevamo già individuato, in particolare la bolla immobiliare in Norvegia, per cui i prezzi sono triplicati negli ultimi 2 anni, è stata segnalata addirittura dal Fondo Monetario Internazionale, e questa ha delle implicazioni anche sull'andamento del rischio banche nordico di cui avevamo parlato nel mese di dicembre.
No, la cosa che mi è piaciuta di più di quel pezzo è l'incipit, dice, ma hanno invitato a fare una vacanza in Danimarca e quindi mi sono studiato tutta l'economia, cioè, che a me quando mi invitano o devo andare in un altro paese guardo i ristoranti. Non studio tutta l'economia.
Ma forse non doveva andare in vacanza, doveva andare a fare qualche conferenza.
Sì, no, ho capito.
Allora si è documentato.
Dopodiché io guardo. Vabbè, comunque.
Hai ragione. Novartis nel mirino della giustizia USA.
Lo sapevo. Pagava le tangenti alle farmacie.
Sospette tangenti ai farmacisti per convincere migliaia di pazienti a acquistare un proprio medicamento per abbassare il tasso di ferro nel sangue. Questa è una novità, perché che il tasso di ferro nel sangue fosse un problema non lo sapevo. In genere sapevo che c'era un problema opposto, ma evidentemente legato forse all'anemia mediterranea.
Adesso non faccio quello che la Salunga anche di medicina.
No, perché di solito in Italia si parla di anemia mediterranea come in tutta Europa, e quindi comunque la cosa curiosa è che l'inchiesta contro Novartis è perché il farmaco veniva venduto a prezzo ribassato alla stessa società e in questo modo viene ipotizzata appunto il versamento delle tangenti.
E con questo andiamo davvero a chiudere, perché sono le 8:58 minuti, dobbiamo dare la linea prima al GR, poi oggi è venerdì, è un'altra ora.
Il demone ti fa paura.
Dobbiamo dare la linea alle programmazioni locali, perché siamo in network, giusto? Se volete avere tutti gli appuntamenti e tutte le date di Pitti Andrea, come sempre, passate da casa del professore, gli citofonate e lo chiedete direttamente lì al citofono. Noi ci ritroviamo la prossima settimana di venerdì.
Arrivederci.
Alle 8:15. Ciao.
Ciao.